Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Salve amici, al microfono Dario Villani. Siamo collegati telefonicamente con Messina, dove abbiamo in linea il vicepresidente dell'Associazione Giornalisti Europei, Carmelo Chino. Buonasera e benvenuto in trasmissione.
Buonasera a te, buonasera a tutti voi.
Ecco, Carmelo Chino è stato docente di giornalismo all'Università della Terza Età di Roma, collabora con quotidiani e riviste, è giornalista freelance dal 1969, è stato portavoce del Ministero dell'Agricoltura nel governo Spadolini e del Ministero del Lavoro nel governo D'Alema e in quello Amato. È stato anche responsabile di Linea Verde, il programma, il noto programma della RAI, Radio Televisione Italiana, e naturalmente ha ricoperto numerosi incarichi nel campo del giornalismo. Ecco, dottor Occhino, vogliamo presentare ai nostri ascoltatori diciamo la sua associazione, la storia, l'impegno per quanto riguarda la libertà di stampa?
Sì, benissimo. E l'associazione raggruppa i giornalisti interessati alle tematiche europeiste. Ecco, è stata fondata nel 1961 proprio in Italia, con un'assemblea, un congresso a Sanremo che si è tenuto per iniziativa italiana, dove hanno partecipato, sono convenuti i giornalisti dell'allora 6 paesi della Comunità Europea. E da allora ha cominciato la sua attività interessandosi non solo dei problemi europeisti, ma anche della libertà di stampa, della disinformazione. Allora non se ne parlava, ma adesso se ne parla ancora di più. E diciamo che i giornalisti interessati alle problematiche europee sono diversi, sono molti in tutta Europa, e naturalmente devono conoscere tutte le problematiche relative all'allora Comunità Europea, che oggi è diventata Unione Europea. E diciamo, le tematiche europee fanno parte addirittura di una scienza, perché sono tante le tematiche, sono tante le istituzioni, sono tante le direttive, sono tante le iniziative che questa Unione Europea porta avanti, che naturalmente bisogna approfondire ed essere conoscitori della tematica.
E si è parlato di disinformazione soprattutto quando abbiamo vissuto il periodo della pandemia, e poi dopo, quando si è aperto il conflitto russo-ucraino, e dove chiaramente siamo stati inondati da fake news, soprattutto sui social media. quando chiaramente per chi fa il giornalista sa benissimo che soprattutto in politica estera c'è l'agenzia Reuters che è Vangelo.
Certo, e per i giornalisti diciamo il Vangelo è anche il Watergate, per esempio, che ha dimostrato quanto importante sia la libertà di stampa. Adesso questa libertà di stampa è diciamo attaccata dalla disinformazione, ma non solo dalla disinformazione, anche dai vari ostacoli che si frappongono alla conoscenza, all'informazione e all'attività dei giornalisti. Proprio ieri è stata la giornata della libertà di stampa, che è stata fondata dall'ONU per diciamo portare all'attenzione dell'opinione pubblica l'importanza di una informazione libera, e che naturalmente oggi è sotto attacco non solo dalla disinformazione, ma anche dagli stati e dai governi e dalla politica, ma anche dalle economie che sono interessati veramente a bloccare ogni tipo di iniziativa libera che riguarda l'informazione.
Ecco, diciamo che ogni anno quando c'è questa giornata dedicata alla libertà di stampa, chiaramente viene pubblicato l'annuale rapporto presentato da Reporters Sans Frontières con dei dati che a volte potrebbero essere discutibili. È un rapporto un po' estremo che pubblica Reporters Sans Frontières. Cosa ne pensa, dottor Rocchino?
No, è certamente frutto di attenti studi che si fanno ogni anno da parte di questa associazione, che cerca anche di fare una classifica degli stati dove la libertà di stampa è messa in pericolo, comunque c'è quasi una graduatoria. E oggi come oggi diciamo che la libertà di stampa, l'informazione non sta molto bene. Difatti l'ONU ha anche istituito una giornata per la difesa dei giornalisti. Quanti giornalisti oggi vengono uccisi, vengono diciamo coartati, vengono bloccati, vengono insidiati? Ecco, l'ONU ha istituito anche questa giornata in difesa dei giornalisti e naturalmente dell'informazione.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, dottor Rocchino, l'Italia è sempre stata storicamente all'avanguardia per le leggi, le migliori leggi del mondo. Ecco, due parole ad esempio sulla legge 150 per gli uffici stampa e gli URP nelle pubbliche amministrazioni. Anche quella è libertà di stampa, no?
Certo, ma ci sono le querele temerarie, per esempio, che sembrano innocue perché sono fondate su notizie false, infondate, ma che comunque se un signore, una società, una ditta querela un giornalista, questo giornalista viene messo sotto scoppio per anni, e una causa, una querela temeraria perché non era quasi proponibile, viene condotta a lungo, oggi specialmente in Italia, e il giornalista si sente un po' bloccato, si sente proprio in difficoltà, e c'è il rischio anche di pagare da parte degli editori, ma anche dei giornalisti, forti e penali, diciamo, richieste da rifare queste querele che non sempre vanno a buon fine.
Ecco, diciamo che per quanto riguarda il rapporto di Reporters Sans Frontières, spesso ne abbiamo parlato nelle nostre trasmissioni, a volte poi sono anche argomenti un po' scontati, perché è ovvio che in Iran, in Afghanistan non esiste per niente la libertà di informazione. Ecco, dottor Rocchini, ma vogliamo ritornare di nuovo all'attività dell'Associazione Giornalisti Europei? Io devo farvi i miei complimenti, soprattutto per il sito web, è molto ricco ricco di informazioni, e da lì mi sono accorto che ci sono delle cose molto interessanti che fate, tipo ad esempio a parte si parla di Costituzione Europea e dei congressi internazionali che tenete. Vogliamo dire due parole su questi congressi?
Sì, ogni anno si fa un congresso in un paese diverso. Proprio quello di quest'anno si farà a Roma, si farà a Roma e tratterà, il congresso è composto da due fasi. Una fase è il congresso vero e proprio, con un dibattito sulle tematiche di attualità, per esempio si parlerà di intelligenza artificiale, proprio di libertà di stampa, di problematiche europeiste, l'integrazione europea, specialmente adesso che noi lo faremo a novembre, dunque si farà un resumé dei risultati delle elezioni europee. E poi c'è un'assemblea. L'assemblea mira ogni due anni a eleggere diciamo gli organi istituzionali dell'associazione. Noi ci riuniremo quest'anno a novembre proprio a Roma, e già abbiamo l'adesione di molti giornalisti, di molti colleghi di diversi paesi europei. A novembre faremo questo congresso e naturalmente giriamo il mondo, l'Europa, e per esempio fanno parte i giornalisti anche inglesi, che ormai in Inghilterra, la Gran Bretagna è fuori dall'Unione, che naturalmente l'Europa come è ormai una realtà, soltanto che la democrazia è lenta e in tanti anni ancora non c'è una Europa compiuta, ecco, è un'Europa che stenta di arrivare alla sua compiutezza. Speriamo, anche se lentamente, di arrivarci, perché si è visto che l'Europa nel mondo e i singoli paesi non è che contino molto. Di fatto si dice che quando un presidente degli Stati Uniti d'America dice: ma io, se devo parlare con l'Europa, con chi parlo? Con quale paese parlo? Hanno bisogno i continenti di interloquire con un'unità, una unica entità, che è quella dell'Unione Europea, che deve articolarsi definitivamente con un esercito europeo, un'economia europea. E basta pensare che in Europa ci sono anche i paradisi fiscali in molti paesi, dunque non è un'Europa compiuta dove tutti gli standard sono presenti nei vari paesi, anzi in alcuni paesi stanno venendo meno gli standard democratici che riguardano proprio la libertà di stampa, che riguardano la giustizia, che riguardano i diritti civili. Dunque l'Europa ancora deve fare dei passi che certamente non saranno definitivi, ma che devono essere importanti per imprimere un'azione che sia coesa tra tutti gli stati che fanno parte, tra tutti i 27.
A proposito proprio dell'Europa, della Commissione Europea, proprio in questi giorni si è fatta sentire molto per quanto riguarda l'imminenza delle votazioni, delle consultazioni europee. C'è stato un forte richiamo a essere molto più equilibrati sull'informazione. Due parole su questo anche?
Sì, si parla proprio d'Europa. Molti stati, o quasi tutti, invece di parlare di Europa, dei problemi comunitari, diciamo, si disperdono in dibattiti che riguardano la politica interna, e questo non giova a una sana campagna elettorale. Oggi i cittadini sanno poco di Europa, anzi addirittura prima gli italiani erano quasi in testa come interessi per l'Unione Europea. Ora un po' questo interesse è venuto meno. Perché? Perché gli stati utilizzano l'Unione Europea per i propri scontri di politica interna, e questo è un problema.
E diciamo che forse, giusto per chiudere con una battuta e facendo un passo indietro, tornando sul Reporter Sans Frontières, sul suo rapporto sulla libertà di informazione, diceva che forse quello che manca è proprio una maggiore tutela della professione da parte proprio della politica.
Sì, infatti, perché nella politica si disperde in tante polemiche che riguardano le questioni questione nazionale e non affronta le tematiche che sono quelle che interessano una vera integrazione europea. E dobbiamo pensare, dobbiamo far capire all'opinione pubblica che siamo cittadini europei, siamo italiani, ma siamo italiani soprattutto, ma è importante pensarci e muoversi come cittadini europei, perché se no l'Europa non farà quei passi necessari al suo sviluppo e alla sua integrazione. Importante è pensare per esempio all'Erasmus. L'Erasmus è stata un'iniziativa europea che è servita molto, molto per integrare i giovani, gli studenti che hanno avuto la possibilità di recarsi in altri paesi europei e vivere là un'esperienza di vita, un'esperienza di studio che li ha fatti crescere umanamente e naturalmente culturalmente. Questo è importante. È importante che il cittadino italiano si senta pure cittadino europeo.
Molto bene, dall'altra parte del telefono da Messina il vicepresidente dell'Associazione Giornalisti Europei Carmelo Occhino. Dottor Occhino, la ringrazio, è stato estremamente gentile a partecipare alla nostra trasmissione. Ha qualche altra cosa da aggiungere?
No, vorrei aggiungere un appello che è proprio quello che riguarda le imminenti elezioni europee. Non si può pensare che non interessano, che non incidano. Invece no, le elezioni europee sono un tassello che fa parte di quel mosaico che l'Unione Europea ha bisogno. E naturalmente l'Unione Europea e anche l'Italia soprattutto, che fa parte come paese fondatori di questa Unione Europea. È stata una dei sei paesi fondatori e naturalmente non deve venire meno alle sue responsabilità. E questo lo possono fare i cittadini italiani, gli elettori, andando a votare.
Va benissimo, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a voi, grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Star di Hollywood doppiate in chiave pro-Russia a loro insaputa. Le interviste con false traduzioni. È l'ultima frontiera della disinformazione. Emma Stone, Adam Sandler, Vin Diesel. Sono alcune delle star di Hollywood a cui sono state messe in bocca dichiarazioni pro-Mosca a scapito dell'Ucraina, in interviste tradotte ad arte. E l'ultima frontiera della disinformazione messa in scena da bot, profili automatici che postano sui social, video di interviste vere, ma doppiate in francese o tedesco, con frasi che gli attori non hanno mai pronunciato e create con tutta probabilità con l'intelligenza artificiale. L'operazione è stata identificata da @antibot4navalny, un gruppo anonimo di volontari che tiene traccia degli account filorussi e non autentici su X, l'ex Twitter. Le scoperte sono state condivise con NewsGuard, la piattaforma che ha un osservatorio sulla disinformazione online. La mente dietro questa campagna, spiega NewsGuard, è Doppelganger, un'operazione di disinformazione russa rivolta all'Europa dal 2022, e chiamata così proprio per la sua tecnica di creare versioni contraffatte di media affidabili ed è specializzata nella diffusione di messaggi anti-ucraini.
Completare la rete 5G. In Italia siamo al 10%. A pochi giorni dall'entrata in vigore dei nuovi limiti sui campi elettromagnetici per consentire lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei nuovi servizi, il settore si riunisce per guardare al futuro. 5G and Co. Everything is Connected è il titolo della conferenza di 2 giorni promossa dal CNIT, il Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni. Ritardi ci sono, pesano, ma non sono solo ritardi italiani, sono ritardi globali, ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio per l'Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, Alessio Butti. Occorrono sicuramente reti 5G pure per il sottosegretario e una generazione intermedia è utile e forse indispensabile e di pensare al 5G Advanced. La digitalizzazione è un'opportunità di circa 1.000 miliardi di euro di valore aggiunto per l'Europa. Secondo uno studio del gruppo Vodafone citato dall'amministratore delegato per l'Italia Aldo Bisio. Bisio ha sottolineato però che l'Europa è molto indietro in termini di copertura della popolazione rispetto a Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone e Cina, e ha indicato l'urgenza di una politica pubblica per il settore dopo una decade in nera. Secondo il primo white paper del programma di ricerca e sviluppo Restart, finanziato nell'ambito del PNRR con 116 milioni di euro, il mercato delle telecomunicazioni globali nel decennio 2012-2021 è rimasto più o meno stabile, mentre quello delle piattaforme digitali è cresciuto rapidamente. La catena del valore di Internet continua a crescere costantemente del 15% annuo. Un'innovazione proposta al governo dall'amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, è quella di realizzare quanto prima un catasto elettromagnetico nazionale interattivo, basato su una piattaforma GIS che consenta di utilizzare al meglio le nuove regole sui campi elettromagnetici.
Le autorità americane ripristinano la neutralità della rete, che era stata abolita dall'amministrazione Trump. L'ex presidente aveva infatti premuto e ottenuto il via libera al web a due velocità, consentendo agli operatori di offrire un servizio più veloce alle aziende che pagano, o che pagano di più. Una doppia velocità che Joe Biden aveva promesso di abolire. Questa agenzia ritiene che ogni consumatore meriti un accesso internet veloce, aperto e giusto, ha detto la presidente della Federal Trade Commission Jessica Rosenworcel.
L'intelligenza artificiale IA tra rischi e opportunità nel primo rapporto di Microsoft, dove in un anno l'azienda ha creato 30 strumenti di IA responsabile. Mappare, misurare e gestire i rischi per le applicazioni di intelligenza artificiale generativa durante tutto il loro ciclo di sviluppo è uno dei punti contenuti nella prima edizione del Responsible AI Transparency Report di Microsoft, nel quale vengono condivise le pratiche dell'azienda nel settore. Oltre questo, Microsoft ha ampliato il proprio team di intelligenza artificiale responsabile, richiedendo ai partner che realizzano applicazioni di intelligenza artificiale generativa genia di misurare gli eventuali rischi nei progetti, sin dalla fase di ideazione. Per tutti gli utenti, Microsoft ha aggiunto una filigrana nei suoi software che generano o modificano immagini, per etichettarle come realizzate da un modello di intelligenza artificiale, ed aumentare la comprensione e distinzione con foto reali da parte delle persone. Nell'ottica di creare un ecosistema responsabile, la compagnia ha concesso ai clienti del servizio Azure AI l'accesso a strumenti che sono capaci di rilevare contenuti problematici generati dall'intelligenza artificiale, tra cui quelli che contengono incitamento all'odio, di natura sessuale e autolesionismo, nonché strumenti per valutare i rischi per la sicurezza. Il tutto anche grazie alle segnalazioni degli stessi utilizzatori delle piattaforme. E infatti Microsoft ha già corretto in passato le distorsioni di questo settore, come quando ad esempio sono state immesse in rete immagini di nudo contraffatte di personaggi pubblici.
Questa rassegna di notizie è stata curata dalla nostra redazione, consultando le principali agenzie di stampa e quotidiani nazionali online, tra cui ANSA, ADN Cronos, La Stampa di Torino, Corriere della Sera e Repubblica, nonché dalla newsletter della BBC sulle nuove tecnologie. Il loro utilizzo rientra nell'ambito del Fair Use, in quanto la nostra testata è senza scopi di lucro. Potrete ritrovarne il testo e l'elenco di tutte le fonti utilizzate sul sito www.radiomagazzine.net. Grazie per l'ascolto.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.